chi è già dal secondo al terzo anno sa cosa sono le opinioni degli studenti, in sigla burocratica della sapienza, OPIS, opinioni studenti. Cioè voi dovete valutare i corsi che fate ed è una cosa obbligatoria, cioè perlomeno quando ci si prenota un esame, InfoStud vi chiede di riempire un questionario e o da studenti frequentanti o da studenti non frequentanti, quello dei frequentanti un po' più articolato, quello dei non frequentanti un po' più stringato, dando le vostre opinioni sul corso a quale avete partecipato o per il quale intendete fare l'esame. Quando uno si prenota lo deve fare per forza, quindi comunque non si scappa. La novità di quest'anno è che ci chiedono di farlo in classe. Questo era come si faceva alle origini, prima di InfoStud, distribuivamo dei fogli di carta, si riempivano, poi venivano raccolti da qualche studente stesso, portati in presidenza, in busta chiusa. Adesso si fa online, solo che da quest'anno ci obbligano a farlo in classe, cioè sono arrivate delle istruzioni che non ho ancora guardato. Un giorno X, penso più a un martedì, magari della prossima, non questo che viene, quello successivo, perché mi sembra che siate più numerosi di solito il martedì, dovete usare un vostro apparecchio personale. Questa io lo trovo una cosa assurda, ma anche noi siamo obbligati a fare questo per verbalizzare i vostri esami. Io devo usare il cellulare che ho dovuto registrare a un ufficio della Sapienza, solo con questo posso telefonare al numero verde e accreditarmi per chiudere l'operazione di verbalizzazione. Voi dovrete fare la stessa cosa in classe, quindi dovete per forza avere un telefono appresso, vostro, carico, di batteria, con il credito dentro, collegarvi a un sito che vi dirò e perdere un tot di tempo, 10 minuti insomma quello che è, per riempire il questionario che vi viene proposto come studenti frequentanti. Se non lo fate in quell'occasione lo dovrete fare in seguito, quindi. Però ci viene chiesto appunto di farlo in classe e prima della fine dei corsi, proponendolo a chi c'è in quella occasione. Quindi non so se a voi arrivano notizie di questo genere, se volete indagare prima sicuramente sono disponibili online delle informazioni, perché a noi ce l'hanno comunicato, appunto a me è arrivata una mail circolare a tutti da ieri o l'altro ieri, non ricordo, con dei link su cui andare. Ecco, magari questo è un buon modo per usare la mailing list, vi posso girare il link dove ci sono le informazioni se qualcuno è curioso di indagare prima su che cosa si tratta, lo può fare, quindi vi mando questo link. Lo ripeterò la prossima volta, le prossime due volte, pensavo di farlo, di chiedervi di farlo non la settimana che viene ma quella dopo, anche perché dice che deve essere ovviamente il corso almeno intorno ai due terzi, quindi più o meno ci saremo in quell'occasione. Se invece voi non avete nulla di preliminare, io proseguirei con il discorso su Amalia Signorelli, sul libro di Amalia Signorelli. E la volta scorsa abbiamo visto il primo dei quattro movimenti in cui lei articola il discorso suo tirar le fila da grande nei rapporti, a proposito dei rapporti con la figura di Ernesto De Martino, e era il tema antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori. Quella demartiniana è una antropologia orientata da valori. E abbiamo visto un po' l'articolazione del discorso. Il secondo passaggio, che si lega poi strettamente al terzo che vedremo in seguito, affronta la teoria del lavoro antropologico di De Martino, perché come ricordate, tra le motivazioni di Amalia Signorelli per scrivere questo libro c'era quella di interrogarsi se era possibile ricostruire una teoria caratterizzatamente de martiniana del lavoro antropologico. La sua risposta è sì, e quindi appunto questo libro fa questa operazione. In questi due capitoli centrali, in qualche modo il capitolo iniziale, orientata da valori o non, è una specie di premessa sullo stile intellettuale di Ernesto De Martino. L'ultimo capitolo, che è dedicato alla ricerca sul terreno, è diciamo quello che lo caratterizza, mettendo in pratica tutto quello che nel resto del discorso del libro viene ricostruito. I due capitoli centrali affrontano appunto il tema di in cosa consista una teoria antropologica de martiniana, se ci sia e in che cosa consista. Il prossimo capitolo, terzo, che vedremo in seguito, è sul concetto di presenza e crisi della presenza, che è la cosa che è, diciamo, abbastanza centrale e cardinale, come De Martino stesso diceva, della sua riflessione. Il capitolo che volevo vedere oggi, che si chiama Il significato umano degli accadimenti, comincia appunto a delineare, fatto salvo il discorso sul concetto di presenza e crisi della presenza che rimanda al passo successivo, alcuni, non tutti, perché non vuole essere un discorso esaustivo, ma alcuni dei temi che, teorici che orientano il lavoro di De Martino e che, appunto, secondo quello che ci aveva detto in introduzione, secondo lei sono poi anche oggi utili, concretamente possono essere utili in antropologia e non solo in antropologia. Ma qui, diciamo, si dedica proprio un po' a una ricostruzione di questi temi. Dire in che cosa consista essenzialmente gli approcci teorici e i risvolti più squisitamente teorici del lavoro di De Martino vuol dire parlare dello storicismo di De Martino, che è la sua identità sempre diciamo affermata. Non è che ci abbia mai fatto delle teorizzazioni specifiche dicendo io sono storicista per questo e quest'altro motivo, per me storicismo vuol dire questo e quest'altro. Lo ha praticato sistematicamente dall'inizio alla fine, in un certo senso dando un po' per scontato che non si potesse non essere storicisti. Naturalismo e storicismo nell'etnologia, il suo primo libro, abbiamo detto tante volte, gli serviva proprio appunto a fondare uno storicismo rinnovato che andasse oltre i confini di quello che aveva ricevuto in eredità dai suoi maestri più immediati e che si confrontasse con questa cosa che ai maestri interessava poco, cioè il mondo dei primitivi. Naturalismo e storicismo, il mondo magico, fanno questa operazione. Ma poi, diciamo, in tutto il resto del suo lavoro, quando comincerà a confrontarsi col marxismo, quando si confronterà con il lavoro etnografico concretamente svolto nel meridione d'Italia, in modo vario, e qui c'è una delle risposte interessanti che Signorelli dà in questo capitolo, in modo vario, variato, mutevole nel tempo, ma sempre lui cerca di applicare una prospettiva storicistica. Questa parola poi, storia, è una cosa che ricorre continuamente nel suo lavoro, e appunto che cosa per lui possa voler dire essere storicista un po' lo si deduce andando a ricostruire le varie tappe del suo lavoro, e questa è, in un certo senso, questo dialogo con la storia del suo concreto lavoro, per tirarne fuori un'idea di storia quale poteva essere per lui, è quello che fa la Signorelli in questi due capitoli centrali del libro. Tutto sommato, un po' tutto questo secondo capitolo è incentrato sul rapporto fra dal punto di vista del lavoro antropologico, fra da un lato la necessità di una teoria antropologica e dall'altro la necessità di una pratica antropologica che è essenzialmente la ricerca sul terreno, l'etnografia, solo che le due non sempre ci segnala Signorelli e ci mostra, ci fa vedere nell'opera di Martino, non sempre vanno d'accordo. E lei dice, partendo dalla sua stessa esperienza, spesso e volentieri è la pratica della ricerca etnografica che mette in difficoltà le premesse teoriche con cui l'antropologo va sul terreno. Quindi, da un lato, non si può fare a meno di teoria, dall'altra, questa non può non fare i conti praticamente con i problemi che la pratica del lavoro antropologico, che affronta esseri umani, situazioni umane che sono per definizione imprevedibili, mutevoli, cioè imprevedibili relativamente, ma insomma, essendo fatte di relazioni tra persone che l'antropologo va a indagare, sono quanto di più fluido, meno classificabile, meno, in certi sensi, in un certo senso veramente meno prevedibile, e anche mutevole nel tempo. Cioè l'antropologo che torna dopo poco tempo sul terreno trova questo terreno modificato. Un antropologo diverso da quello che ci è andato la prima volta, che torna sul terreno del primo antropologo, non solo lo troverà modificato lui, ma ci andrà con un punto di vista suo che non coincide certo necessariamente con quello del precedente. E quindi, diciamo, questa mutevolezza, che è un problema intrinseco dell'oggetto del lavoro antropologico, mette massimamente in crisi, come effetto di retroazione, le premesse teoriche con le quali va sul campo. Però la pratica etnografica è una cosa, diciamo, necessaria all'antropologia, perché è quella che dà gli strumenti per capire il punto di vista dei nativi, che è una cosa che si fa soltanto, appunto, andando sul terreno e facendo quella cosa. Ricordate la distinzione che Signorelli aveva posto tra il politico e l'etnologo? De Martino politico va tra i contadini pugliesi, ma quando ci va negli anni immediatamente successivi da etnologo, ci va in modo diverso. Il politico parla, l'etnologo ascolta, come impostazione proprio differentemente, radicalmente differente tra i due tipi di relazioni. Il punto di vista dei nativi, elementi per comprendere, ricostruire, immaginarsi un punto di vista dei nativi, si ottengono con un ascolto diretto fatto sul campo. Questo è un po' anche il senso del titolo di questo capitolo, il significato umano degli accadimenti. È appunto il punto di vista dei nativi, cioè il senso e il valore che i nativi danno a ciò che fanno, e l'antropologo decide che è interessante andare a indagare. Vedremo che la faccenda è abbastanza articolata e complessa, il significato umano, perché c'è il significato umano che l'antropologo comprende, capisce e ricostruisce, e il significato umano che i suoi interlocutori effettivamente vivono. Le due cose non è detto che coincidano, e tanto più se l'antropologo va sul campo con un'impostazione non value free, come preconizzava Vinigi Grottanelli, cioè da impegnato, lui può avere, diciamo, una idea della ricostruzione del significato umano degli accadimenti che anche fa attrito con quella delle persone con le quali parla, quindi c'è un problema di comprendere, di intelligere realmente, ma anche poi del passo successivo di teorizzarci sopra, e qui le strade possono anche significativamente divaricarsi. Detto che appunto comunque l'aspetto empirico resterebbe, e quindi quello della ricerca etnografica resterebbe assolutamente cieco se non fosse illuminato da una qualche teoria, ed è nella formula di De Martino problema più documento. Il documento lo tiro fuori studiando sui libri o chiedendo alle persone. Il problema ce lo devo mettere io prima come ipotesi di lavoro, che cambia, si modifica mentre lavoro, ma se non è il mio lavoro orientato da un problema, il documento non serve a nulla. Quindi in questo capitolo Signorelli ci dà anche qualche elemento per ricostruire da dove provengono poi le acquisizioni del De Martino maturo, quali sono le sue fonti, quali sono stati i suoi interlocutori a livello di formazione e anche di dialogo nel corso poi della sua elaborazione successivamente. La prima notazione è che si tratta di fonti essenzialmente filosofiche e non antropologiche, cioè De Martino non ha una formazione di antropologo. Tenete conto che l'antropologia come settore di studi specialistico era relativamente giovane, abbiamo detto varie volte, citato come atto convenzionale di nascita dell'antropologia moderna le elaborazioni dell'antropologia vittoriana inglese, Primitive Culture, cultura primitiva di Taylor, 1871. Ma un conto è che dei ricchi signori che non hanno bisogno di lavorare per vivere, si mettono lì, studiano e decidono che la cosa interessante è studiarsi le relazioni dei missionari, dei viaggiatori, dei commercianti, dei funzionari coloniali, eccetera, sui posti lontani che l'impero inglese dominava. E un conto è che poi questo faccia scuola, costituisca un corpus di tradizioni consolidate, entri nell'università, che è diciamo, il coronamento di questa operazione. In Italia, ai tempi di De Martino, non c'erano insegnamenti universitari specificamente antropologici. Il buon Pitré in Sicilia, tra fine 800 e primi del 900, era stato nel campo degli studi folcloristici uno dei primissimi a far scuola. Paolo Mantegazza, sempre a fine 800 in Toscana, aveva avuto la prima cattedra di antropologia, ma stiamo parlando di antropologia fisica, cioè lo studio biologico delle diverse popolazioni umane. Mantegazza, Pitré, che ha un insegnamento universitario che poi finirà con lui alla fine della vita, in Sicilia si occupa di folklore. De Martino non studia antropologia all'università, studia storia delle religioni, si laurea con Adolfo Amodeo, che era uno storico di posizioni tra croce e gentile, diciamo vicino all'idealismo. Ha una formazione di storia delle religioni, De Martino, e di filosofia essenzialmente, cioè le sue fonti iniziali sono di carattere filosofico, non antropologico. Si laurea con Adolfo Amodeo e un altro storico che era Antonio Agliotta, studia le opere di Gentile e di Croce. A Bari, finalmente, quando si trasferirà a Bari dopo il 35, nel 35, cioè, conoscerà anche di persona Croce e si avvia anche il suo rapporto di la sua evoluzione, diciamo, per fuoriuscire dalla convinzione che il fascismo potesse essere una buona soluzione come religione civile. Una cosa che si può identificare come centrale in questa fase della sua formazione, e perché poi rimane una delle caratteristiche appunto del suo storicismo, è il tema della coscienza storica, che poi appunto arriva anche alla fine, un po' c'entra con il discorso che facevo prima, cioè del punto di vista dei nativi e il significato umano degli accadimenti, che non necessariamente coincidono nella ricostruzione dello storico. La coscienza storica, quella che consente di riconoscere il divenire storico e farne appunto storia, che è, diciamo, l'acquisizione che solo il pensiero occidentale ha portato a compimento per quello che era diciamo, l'opinione degli storicisti crociani con cui De Martino si formava, e la distinzione dunque tra res geste e historia rerum gestarum. Res geste, latino, le cose fatte, cioè la storia che effettivamente è successa, e l'historia rerum gestarum, cioè la capacità di darsi coscienza di che cosa sia successo, che si fa non semplicemente raccontando la successione degli accadimenti, ma orientandola secondo problemi intessendo questa ricostruzione di teoria costitutivamente. È quello a cui avevo accennato in passato, distinguendo fra usando l'espressione storia in sé e storia per sé. Dice De Martino, a proposito di questa distinzione della storia, questo lo dirà più tardi in uno dei saggi che è raccolto in Furore, simbolo, valore del 62: se per storia si intende il senso immediato di sé che accompagna l'umano operare e le res geste qualificate che ne risultano, cioè res geste, gli accadimenti realmente datisi in termini di cronaca che ne risultano, occorre ricordare che anche il cacciatore del Paleolitico superiore doveva in qualche misura essere cosciente del proprio cacciare e degli accorgimenti tecnici necessari per la buona riuscita della battuta di caccia. Tale coscienza, ancorché riceveva protezione e garanzia dai simboli mitico-rituali, non poteva mancare. Cioè, a livello del saper fare le cose, tutti le sanno fare, e in questo senso la polemica che abbiamo richiamato varie volte sulla sua formula, l'irruzione del mondo popolare nella storia, appunto non coglieva realmente nel segno, perché lui non pensava che il mondo popolare subalterno potesse in qualche modo essere stato fuori della storia, solo che era nella storia delle res geste, quelle per le quali il cacciatore è un bravo cacciatore, farà mille cose di tipo magico, si combina in molti modi ritualmente definiti, ma sa esattamente come costruire le sue armi per la caccia, conosce bene le abitudini delle sue prede ed è tecnicamente abile. Se gli deviamo l'aspetto mitico-rituale, continuerà a essere abile? Domanda. Uno dovrebbe fare gli esperimenti, e con gli esseri umani gli esperimenti non si possono fare. Se uno astrae tanto quanto è in grado appunto di elaborare una conoscenza e raccontarla sulle abitudini delle prede, su qual è il modo più efficace per catturarle, eccetera eccetera, noi possiamo dire sì, è capace perfettamente di essere un bravo cacciatore senza bisogno del corredo magico, ma dal suo punto di vista probabilmente no. Dal suo punto di vista, se gli levi, diciamo, il corredo magico simbolico, lo paralizzi, Ma questa è un'altra storia, cioè lui adesso sta dicendo a livello del fare le cose e del produrre gli accadimenti, che sono le geste, le cose fatte, anche il cacciatore del Paleolitico è dotato della coscienza, della consapevolezza, della capacità che gli consente di fare quello che vuole fare nel modo migliore. D'altra parte, se la parola storia si fa riferimento, con la parola storia, scusate, si fa riferimento al riconoscimento culturale del divenire storico, all'espressione di tale riconoscimento attraverso la historia rerum gestarum, cioè la storia delle cose fatte, e alla teorizzazione più o meno coerente e sistematica di una origine e di una destinazione umana dei beni culturali, su questa cosa poi torneremo dopo, allora è ovvio che solo l'Occidente partecipa pienamente alla storia in questi più circoscritti significati. Dunque, non è che noi occidentali abbiamo la storia e loro no. Se isolo un aspetto teorico di consapevolezza del concetto di storia, della successione secondo un senso degli accadimenti, eccetera, eccetera, in questo senso tecnico, teorico e filosofico, la storia è quella nostra, ma in un certo senso sta dicendo noi siamo gli storiografi, ma la storia c'ha dentro tutti, perché include le res geste, non ci sarebbe historia rerum gestarum senza res geste, evidentemente. Però questo tema della coscienza, della consapevolezza e quindi della posizione diversa dell'alta cultura occidentale, questa è una cosa che De Martino acquisisce dall'inizio e si porta appresso sempre. Nel prosieguo della sua vita, questa sarà non un privilegio, ma un carico di impegno maggiore. Io che ho questi strumenti sono tenuto a fare di più. E nei saggi che abbiamo menzionato qualche volta fa, spesso è occasione di vergogna. Io che ho questi privilegi me ne vergogno e devo usarli al meglio per far sì che non siano più dei privilegi che ho solo io e loro che sto studiando, i contadini lucani, no, ma che ce li abbiamo tutti quanti. Quindi smettano di essere privilegi e ci sia una eguaglianza, ma che ci fosse una differenza in termini di coscienza e di capacità di consapevolezza, questo tipo di idea lui ce l'ha sempre avuta. Ha sensi diversi, esiti diversi, e non è appunto io sono umano e gli altri sono zoologicamente soltanto umani, come diceva Croce e lui cita molto polemicamente nell'articolo del 53. E l'approccio suo è opposto, però la distinzione la vede e la mantiene. Un secondo elemento importante è che questa coscienza storica è radicata nel presente, cioè è capacità di stare nel presente, nel momento presente della storia in modo critico e consapevole, è capacità di orientarsi e agire secondo progetti e secondo valori. Quindi la coscienza non serve semplicemente a saperla lunga, serve a fare, serve a esserci nel mondo consapevolmente e criticamente e non come se ci come appunto chi non ha questo livello di consapevolezza e sta nella storia come se non ci stesse, secondo l'espressione sua corrente, per caratterizzare appunto la condizione di miseria culturale che fa ricorso alla bassa magia cerimoniale lucana, lamentazione funebre che fa vittime del tarantismo, eccetera, ma che lui riporta nelle note di viaggio anche con le parole che Luigi Dragonetto gli racconta nella camera del lavoro, raccontandogli appunto le filastrocche sulla nascita sfortunata. Io spongo a sto mondo come se non ci stessi. È sapienza popolare medesima, non è solo teorizzazione De Martiniano. Poi Luigi Dragonetto, socialista pure lui, insieme con De Martino commentano: e no, ma le cose le dobbiamo cambiare. Però appunto la questione è che questa coscienza, oltre a dare degli strumenti interpretativi, vincola al fare, dà gli strumenti per fare, per essere nel mondo in termini operativi. Qui è Signorelli che parla. Notiamo ancora, salvo discuterne più avanti, che allo storicismo appartengono due caposaldi della teoria e della pratica di ricerca demartiniana: il postulato dell'origine e destinazione integralmente umana dei beni culturali, c'era già nella citazione demartiniana, e l'indicazione metodologica che vuole la storia sempre per il presente, o meglio, la storiografia delle res geste, sempre sollecitata e orientata dalle res condende, cioè avete presente ab urbe condita, da quando fu fondata l'urbe, cioè Roma. Condende vuol dire le cose da fondare, le cose da fare. Secondo progetto, secondo intendimenti e mire. Sempre sollecitata e orientata dalle res condende, dal giudizio e dalla decisione che è necessario prendere per poter andare oltre la datità delle situazioni. È la formula demartiniana dell'ethos del trascendimento, cioè l'ethos, la necessità in qualche modo, l'habitus, sinonimo in latino medesimamente, l'habitus, cioè l'abito dell'andare oltre, del trascendere ciò che c'ho intorno, res condende, cioè le cose da fare per cambiare quello che c'ho intorno. Cambiare, per esempio, se io ho progetti di cambiamento, ma anche semplicemente per migliorare la mia condizione, per continuare a essere efficace nella mia vita di contadino o di artigiano o quel che sia, e possibilmente migliorare un pochino. La progettualità insita nella vita umana, che è la produzione della cultura, l'esserci al mondo per fare cose, questo è proprio di tutti, ad ogni livello. È semplicemente che a livello di chi ha meno strumenti materiali e intellettuali, il rischio di tornare indietro è maggiore. C'è sempre il rischio che le cose vadano male e che ci si perda e ci si disperda. Più forti sono gli strumenti materiali e intellettuali che ho a disposizione, e più la mia condizione sarà solida e meno a rischio. Ma questa tensione ad andare oltre, a fare, a esserci in modo consapevole, cosciente, anche il cacciatore del paleolitico nell'esempio di prima, è di tutta l'umanità, senza distinzione qualitativa tra chi ce l'avesse questa condizione e chi no. È costitutivo dell'umanità. Ricordate l'ultima frase che ho letto del libro La fine del mondo. Questo è il dramma dell'umano, cioè la tensione a fare, ad andare oltre, a esserci nel mondo, e il rischio, a esserci consapevolmente nel mondo, e il rischio di tornare indietro. La tensione tra questi due aspetti è il dramma dell'umano, ma dell'umano, cioè tutta l'umanità, alta cultura e bassa, naturalmente. Questo in qualche modo disegna alcuni tratti fondamentali dello storicismo de Martignano, che però era un modo d'essere, uno stile intellettuale, dicevo prima, molto complesso, e poi vedremo qualche osservazione proprio nel merito su questa complessità della Signorelli, ma sicuramente è stato complesso già a livello stesso degli interlocutori che aveva. Abbiamo detto Croce, Gentile, Omodeo, personaggi insomma intellettuali importanti nella storia italiana, ma un personaggio per esempio come Vittorio Macchioro, che era molto diverso da questi altri, è stato per lui, anche se brevemente, molto importante. Vittorio Macchioro era anche lui uno storico, ma soprattutto un archeologo, storico delle regioni, personaggio abbastanza eclettico, che De Martino conobbe già prima della laurea, e diciamo è stato molto importante nella sua vita, per esempio perché era il papà della sua moglie. Lui divenne così, diciamo, in rapporti con Vittorio Macchioro, che ne sposò la figlia Anna. Il rapporto con Vittorio Macchioro finì abbastanza presto, all'inizio degli anni 40, anche il matrimonio con Anna Macchioro non andrò oltre il dopoguerra, però ci ricorda la Signorelli, da questa relazione con Macchioro due elementi importanti che aggiungiamo al piccolo catalogo che abbiamo fatto finora dello storicismo de Martignano si aggiungono. Primo, la consapevolezza dell'importanza della religione in tutte le società umane. De Martino si era già laureato con un tema di storia delle religioni temi insomma della Grecia classica, ma l'incontro con Vittorio Macchioro è uno degli ingredienti, cioè l'influenza di Vittorio Macchioro è una delle cose che lo segnano particolarmente sull'interesse che manterrà per tutta la vita sul tema della religiosità come esperienza centrale in tutte le società umane. E due, l'interesse, cioè detto con l'etichetta più nota, l'interesse per l'irrazionale e l'irrazionalismo, ma è più utile tentare un po' una sovracategorizzazione di questa parola irrazionale. L'interesse è per ciò che nella condizione umana il logos, cioè la razionalità, non sa spiegare e padroneggiare compiutamente. Possiamo chiamarlo irrazionale, ma dentro ci cadono tante cose diverse. Ciò che il logos, la razionalità, non sa spiegare e padroneggiare compiutamente può essere il magismo, di cui lui si occupa, diciamo, più specificamente nel libro Il mondo magico, ma che rimane un suo interesse per tutta la vita, anche nell'etnografia in Lucania, per esempio. Può essere il paranormale, abbiamo già accennato, parlando della biografia di De Martino, che appunto in questo periodo immediatamente successivo alla stesura del naturalismo e storicismo e etnologia, e mentre cominciava a lavorare al mondo magico, primi anni 40, lui si interessa al corrispettivo qui e ora del magismo che studiava in etnologia, si fa socio dell'Associazione per la Metapsichica, scrive articoli, diciamo, porta dentro casa il tema della realtà dei poteri magici. E il logos che si confronta con queste tematiche non è solo la filosofia specialisticamente tale, è per esempio il pensiero scientifico. Nel mondo magico De Martino tematizzerà questa questione dicendo la questione del potere, della realtà dei poteri magici è una cosa che la scienza moderna semplicemente non può ammettere perché essa è nata non solo, abbiamo accennato varie volte fa, da una fuoriuscita dal magismo, anche nella specie della magia naturale, delle teorie della magia naturale, ma, dice De Martino, espellendo lo psichico dal naturale. Cioè la natura funziona secondo le sue proprie leggi esterne all'uomo e l'uomo dall'esterno della natura può studiarle. È un confronto fra due entità che non condividono, che non si sovrappongono. Se immaginate le figure della teoria degli insiemi, non hanno quella parte grigia che fa la sovrapposizione fra due insiemi. Sono due cose distinte. Almeno diciamo circoscrittamente, non che l'uomo non sia un pezzo a sua volta di natura, è un animale fino a prova contraria, Homo sapiens vale quanto Felix Catus e qualsiasi altro. L'espulsione dello psichico dal naturale è condizione fondamentale per il discorso scientifico moderno. Il tema del paranormale dentro le società occidentali o del potere degli sciamani tungusi, eccetera, mette in crisi questa separazione su cui nasce il discorso scientifico moderno. Quindi, questo, diciamo, tema è una cosa, diciamo, particolarmente importante perché anche se solo nel mondo magico che De Martino arriva a delle teorizzazioni che, come abbiamo visto anche nelle sottolineature che ne facevano te e Simonica, sono prossime alle teorizzazioni del relativismo, per cui esistono in qualche modo, dobbiamo parlare di due missionari Grab, è comunque un tema che, diciamo, De Martino continua a portarsi appresso per tutta la vita. E ci torneremo anche oggi, il rapporto fra natura e cultura che affrontò nel mondo magico in questi termini, comunque è una cosa che rimane costante nella sua elaborazione. Cioè, segue diciamo un piccolo catalogo di personaggi ulteriori che sono stati, o di autori che sono stati particolarmente formativi per De Martino, li accenniamo soltanto. Raffaele Pettazzoni, che è stato tra i fondatori o il fondatore della storia delle religioni in senso laico e comparativo, ed è poi quello che gli ha consentito a suo tempo nel 59 finalmente di entrare all'Università di Cagliari. E già nel 34, poco dopo la tesi di laurea, scrive De Martino uno dei suoi primi articoli scientifici sulla rivista Studi e Materiali di Storia delle Religioni, che c'è tuttora qui, è una rivista del nostro dipartimento, diretta da Pettazzoni. Seguono i nomi di Carlo Levi, di Antonio Gramsci, l'esistenzialismo di Heidegger, l'esistenzialismo positivo italiano a Bagnano e Paci, la fenomenologia di Husserl. Non entra nel merito la Signorelli di tutte queste figure, ma diciamo è un catalogo che in qualche modo è funzionale a segnalare la complessità della formazione di De Martino e un suo tratto intellettuale che rimarrà costante. nel saper giocare contemporaneamente su terreni molto diversi e tenere insieme cose che apparentemente, viste dall'esterno, starebbero un po' difficoltosamente insieme. Quindi, diciamo, questa elencazione è funzionale anche a disegnare un tratto peculiare dello stile intellettuale di Martino. Su questo riprenderei dopo una breve pausa, se non ci sono domande immediate. Breve pausa.